Professore, grazie. Non credo che abbia detto una sola parola con cui non mi sono trovata d'accordo. Un discorso balsamico, oltre che
grazie.
Normale. Beh, del resto, un po' gli psichiatri questo devono fare, no? Arrecare un po' di sollievo alle sofferenze anche delle persone non necessariamente folli. Qualcuno, non so chi, diceva che da vicino nessuno è normale. E con questo io passo la parola al dottor Franchini, che è qua vicino a me.
Sì. Beh, insomma, intanto mi complimento con... E poi mi complimento un po' anche con me stesso, perché io, quando l'ho invitato... Perché mentre lo ascoltavo dico, accidenti, intervenire dopo non è mica una cosa facile. però intanto ho detto, però guarda, c'è già una cosa positiva, che ho fatto proprio bene chiamarlo, perché quando l'ho segnalato, dico, guarda, il professor Melodi bisogna assolutamente che l'abbiamo, perché queste occasioni che poi... danno tanta soddisfazione, perché quando all'inizio dici ma non so, andiamo a fare un'avventura, ma ci prendiamo, la gente forse viene, perché noi partiamo, non abbiamo degli iscritti, non abbiamo delle prenotazioni, non sai mai se c'è una risposta, perché ci sono tante distrazioni. Vai a pensare te che al sabato mattina alle 9:30 vengono tante persone a una relazione importante, in profondo, come l'amore e l'invidia, ma può anche darsi che siano da un'altra parte, preferiscono stare a letto, passeggiare. Il weekend no, perché ci è andato un po' bene col tempo, però. Ma guardate che l'elemento positivo, lo segnalo anche lei, è successo anche in novembre. Noi abbiamo iniziato il festival pochi mesi fa. Perché come l'abbiamo pensato, io devo ringraziare, non è un convenevole, perché è una fortuna poi avere un assessore che è sensibile. La coincidenza è che anche è psicologa, quindi c'è questo l'assessore Maria Cristina Sant'Andrea. E poi non è perché condivido moltissimo il discorso sul potere, che diceva il professore, ma certo che bisogna dare anche dei segni positivi, quando tante volte noi siamo pronti a segnare le cose che non vanno, ma tra i famosi comportamenti normali c'è anche dire ti ringrazio, sono contento. Ma l'abbiamo anche noi come genitori, essere sempre pronti a vedere nei nostri figli le cose che non vanno e mai dire sono contento che ci sei, è una parola un po' importante, però c'è chi ci insegna che una parola così potrebbe cambiare la vita a tanti ragazzi. Sono contento che ci sei, che esisti. Non sono contento perché hai fatto dei risultati eccellenti. E il fatto stesso che tu esista è una cosa così importante che per me sarebbe veramente una disperazione perderti. Lo sappiamo, è che tante volte abbiamo il difetto di non dirlo. Perché questa difficoltà, che forse è anche un'educazione che abbiamo noi padri, noi maschi, che ci sembra anche poco virile, tra virgolette, comunicare i sentimenti, perché li abbiamo, però ci sembra quasi una sdolcinatura a dire a nostro figlio ti voglio bene. E forse ci viene più facile poi fare dei sacrifici incredibili, che semmai a volte invece... semplicemente vorrebbe che stessimo un po' con loro ad ascoltarli o mettergli un braccio sulla spalla, ma volevo tornare al punto. Quindi questa premessa, perché è giusto il discorso che facevo sul potere, però bisogna anche sapere ringraziare, e quindi non è un convenevole. Dico che anche questo sindaco ha corso un rischio a sponsorizzare il festival della psicologia, perché voi sapete che poteva essere un flop, e quindi apro e chiudo una parentesi. Se volete anche dirgli che abbiamo fatto una buona cosa, è un interesse nostro, ecco, fateglielo sapere, fateglielo sapere, perché è importante che creiamo dei segnali, o perché uno scrive un'email, siccome vanno molti email, o scrivete da qualche parte, se vi è piaciuto fatelo sapere, perché insomma non è solo una gratificazione per noi, è anche un motivo, per una spinta per andare avanti. Torniamo al tema, che è importante. Perché quando ho pensato al professor Andreoli, tanto è facile, perché lui è un grande autore, un maestro, possiamo dire, non solo della psichiatria, ma anche proprio come lezioni di vita, ma mi è venuto in mente quel bel libro, Elogio e normalità, che peccato ho dovuto trovare in biblioteca, ma ne ha scritti tanti, che ci dirà. Perché mi è piaciuto, perché faceva ricordare, quasi per una sorta di, faceva come il verso al famoso testo Elogio alla pazzia di Erasmo da Rotterdam. E quindi mi è piaciuto molto, ecco, questo titolo, Elogio alla normalità. E ho detto, in un incontro degli psicologi, dove si parla tante volte inevitabilmente di problemi, di situazioni problematiche, e quanto è importante, primo, dare un messaggio positivo e poi ricordare sempre il valore delle cose semplici, delle cosiddette cose normali che noi diamo per scontate, come quella benedetta salute, che mi pare di dire una cosa ovvia, che è così scontata che quando passi per strada e ti capita di vedere una ragazzina, come ho visto poco fa, che per andare spingeva delle ruote così, dico, ma che testa abbiamo? A volte abbiamo proprio una testa che abbiamo sempre bisogno di toccare con mano le cose che non vanno per capire il valore delle cose preziose che già abbiamo, e siamo sempre alla ricerca di qualcos'altro. E questa è la nostra sfortuna, di capire sempre le cose importanti tante volte quando non ci sono più. A me è capitato tante volte. Perdi una persona cara, dici, ma accidenti, ma se la fossi andata a trovare un po', se ci avessi parlato un po' di più, perché i nostri tempi, i nostri ritmi. E volevo andare verso conclusione, perché è lui il personaggio di questa serata. L'altra volta, il titolo, ricordate, Eros Thanatos. Eros e Thanatos. Eros è rimasto il punto di riferimento, che è la passione, l'attrazione, la spinta, che è stata in tante volte chiamata questa spinta, l'unione. Poi di fronte però non è una situazione idilliaca. Dentro ci sono anche le cattiverie, gli elementi distruttivi, che non sono cose fuori di noi, ma che attraversano anche noi. E la bella lezione venuta dagli incontri del precedente festival è capire che il conflitto è la dimensione della nostra vita, non è che lo possiamo esorcizzare, è però molto importante accettarlo come dimensione della vita, non negarlo, e saperci convivere e saperlo gestire. Gestire, perché perfino la distruttività può diventare una spinta forte al cambiamento, all'innovazione, se però viene elaborata, diciamo noi, unita con la positività, con Eros. E questo festival, Eros e Psiche, ci siamo posti di fronte a una situazione estremamente contemporanea, dove sembra che ci sia una spinta forte a separare, ci sia una spinta forte a dividere, a vivere l'Eros come una esperienza separata da Psiche. Se Psiche è il mondo dei sentimenti, è il mondo dell'intelligenza, è il mondo dei valori, è la complessità della mente, ecco, la tendenza che ci sembra venire avanti è tenere separata Eros da Psiche, ed è un fatto innaturale, perché noi abbiamo ricordato come abbiamo iniziato questo festival. Perché quando le verità, sono universali, sono attraverso i popoli, per sempre. C'è una saggezza di fondo, ricordate quella bella metafora di Apuleio, quel bellissimo racconto di Eros e Psiche, che ci dice che Eros e Psiche si cercano, hanno bisogno l'uno dell'altro, anzi, sottolinea quella bellissima metafora, e la metafora, lei sa professore, che è di casa nel nostro lavoro, perché è densa di contenuto, dice altre cose del racconto, ci dice che Psiche, fin tanto che è vittima della passione, non è libera, fin tanto che si unisce a Eros in amplessi anche piacevolissimi, ma vive in una condizione di schiavitù, non è libera. Quando comincia Psiche a diventare libera? Nel momento in cui lo conosce, lo vuole conoscere, vuole capire chi è costui. E la conoscenza è perfino mossa da elementi negativi, perché le sorelle la vanno a fomentare. Guarda che tu stai con un mostro, non creder mica di stare con un bellissimo giovane, stai con un serpente orrendo. Perfino un elemento negativo, invece di abbatterti, ti può dare la carica per dire: voglio vedere le cose come stanno, voglio andarci in fondo. È lì che dalla conoscenza si apre un cammino verso la libertà, ma che ha un costo, perché non è anche quella una favola, è fatta bene la metafora, perché deve pagare il prezzo di quella conoscenza lì, deve scontare, deve passare delle prove, deve fare dei sacrifici per poter riavere eros, come per dire che l'impegno non è qualcosa che va contro eros, addirittura è un elemento che ti fa ritrovare l'eros. Ma guardate la ricchezza di questo racconto, tant'è che Psiche è proprio attraverso la conoscenza: voglio capire con chi sto, fammi capire chi sei, voglio capire chi sei. Non mi basta che di stare bene con te, di godere, voglio capire chi sei. Ma nel momento in cui cerca di capire chi è, nascono le difficoltà, perché nascono le difficoltà e non si abbatte, perché è difficile instaurare un rapporto profondo, sempre con l'altro. Instaurare perché tu mi puoi piacere, io ti ho conosciuto, ma devo accettare i tuoi limiti. Devo anche scommettere sul tuo impegno nei miei confronti, e quindi diventa un'impresa drammatica, un po' una relazione profonda, però è quella da cui nasce un evento eccezionale, e lo dice Apuleio, nasce l'amore, alla faccia di una visione puramente sdolcinata dell'amore, che sì, passione, eros, ma dentro c'è impegno, non mollo, dentro c'è conoscenza, voglio capire. Allora nasce una relazione profonda. Mi piace moltissimo questa metafora, credo che sia un bel messaggio da portarci a casa insieme, perché quei valori profondi proprio sono nel recuperare quelle cose importanti, quotidiane, importanti, che il professor Andreoli ci ha detto, e che lo ringrazio. Poi ne riparliamo ancora con lui adesso, ne approfittiamo. Grazie.
Professore, prima di dare la parola al pubblico, se abbiamo un momento per le domande, ho una domanda io. Perché non riusciamo più a desiderare? E perché non riusciamo più a non essere se non straordinari? Sembra che se abbiamo delle vite ordinarie, cosa che succede a tutti noi, no? Facciamo dei lavori normali per l'appunto, non esistiamo.
Vuole che rispondiamo a ogni domanda? Sì. Innanzitutto grazie a questa domanda, che mi sembra permette di aggiungere qualcosa. Bisogna distinguere due tipi di desiderio. Quello che domina in questa società, che si chiama desiderio spot, che è una sorta di imperativo per cui appunto è per esempio il desiderio di un oggetto, e un oggetto che viene sostenuto essere necessario a vivere. Spot perché la pubblicità tende sempre ad ottenere un risultato adesso. Dice: se tu non hai il motorino, esci immediatamente e va a comprarlo, o rubalo, fai qualcosa, perché se non ce l'hai, tu non potrai mai avere un'amicizia particolare. O perlomeno le avrà chi il motorino ce l'ha e non tu che sarai senza. Questo tipo di desiderio indotto, che fa parte della cosiddetta ingegneria dei bisogni indotti, va contro a quello che è il desiderio, così come noi l'abbiamo sempre insegnato. Il desiderio è la capacità che ciascuno di noi ha di pensarsi diverso domani da come è oggi. Allora, il desiderio è la capacità che ciascuno di noi ha di pensarsi diverso nel futuro da come è oggi. Allora, questo è il desiderio, quell'altro è il desiderio espropriato, cioè noi abbiamo espropriato i giovani, per esempio, ma chiunque di noi, li abbiamo espropriati da questo desiderio che è sempre personale. È il desiderio di essere, di non avere domani quello che oggi mi angustia. Pensi all'adolescente, l'adolescente non si piace. Pensa sempre di essere timido, di essere meno del proprio amico, che invece questa adolescenza che ci appare a chi l'ha avuta tanto tempo fa in condizioni diverse, gli adolescenti appaiono bellissimi a me, eppure non ce n'è uno che si piace, non ce n'è uno che non tenti di trasformarsi, di la metamorfosi, truccandosi, attaccandosi di tutto. Ecco, allora, e spesso è anche per capire l'uso delle sostanze, delle droghe, bisogna capire la metamorfosi, perché sono, appunto, hanno l'effetto di modificare rapidissimamente. Sei insicuro, ti fa sentire più sicuro, sei temi di far brutta figura e allora ti aiuti con questa metamorfosi. Allora, senza il desiderio, cioè senza questa proiezione, con la possibilità che io sia veramente come vorrei essere e che non sono oggi, si blocca tutto. Si bloccano i giovani che sono nell'empirismo e allora vogliono solo oggetti. Allora il desiderio non è più qualche cosa che riguarda te specificamente e che quindi si lega anche ad un processo, ad un progetto di mutamento, ma si lega a qualcosa che deve capitare subito. E quindi avere quell'oggetto, riuscire ad essere così abili per poter avere il denaro per comperarlo, c'è un'abilità, per esempio, del mondo giovanile incredibile, oppure guadagnare per poter realizzare quell'altro desiderio. Quindi noi siamo immersi in quelli che possiamo chiamare i desideri spot e non riconosciamo più invece un desiderio che è quello che riguarda la nostra personalità e che ha bisogno del futuro e non è empiricamente legato ad oggi e si lega alle caratteristiche della propria personalità, a ciò come uno vorrebbe essere e non a quello che uno vorrebbe avere, per usare la famosa distinzione di Fromm. Vogliamo essere straordinari. Sì, la maggior parte effettivamente è così, ma perché si è vittima del successo? L'imperativo di questa società è che tu devi essere una persona di successo. Vuol dire successo, vuol dire cose precise, vuol dire avere denaro, vuol dire andare in video, cioè che gli altri ti conoscano, vuol dire essere all'attenzione di tutti, o comunque del proprio ambito, vuol dire entrare in un luogo di lavoro e far sì che uno sia così bravo per cui insomma gli altri lo salutano, perché se è un cretino non lo saluta nessuno. E quindi la straordinarietà è una malattia grave ed è, si lega al bisogno di potere. Cioè, quando io parlavo del potere non mi preoccupo dei poteri, quelli insomma sono patologie gravissime, perché cioè io credo che, naturalmente io parlo del mio sindaco, non del suo, ognuno c'ha il proprio, ma insomma gli direi caro sindaco, quello mio, ma senza caro in questo caso, sindaco, lei l'unica possibilità, se vuole essere consapevole del suo potere, è di essere servus servorum. Anche se non è, che probabilmente non lo capisce, ma quello che possa dire, non so, leggendo la cosa, ricordati che c'è un detto che dice: chi è più grande tra voi sia come colui che serve. Allora il vero potente, cioè quello che occupa, quello che è a capo della Repubblica, per seguire Platone, era un saggio, e il saggio non è mai potente, anzi il saggio è l'opposto del potente. Allora il proprio sindaco, mi riferisco sempre al mio, deve essere servus servus servorum. Quindi deve sapere che gli è stato affidato un compito di una tale responsabilità che se ne è orgoglioso è un coglione. Volevo dire cretino, ma siamo lì. Adesso sentiamo qualche domanda.
Se c'è qualcuno che ha qualche domanda, si può avvicinare, credo che quel microfono funzioni. Gelato, perfetto, no, guardi, allora... Guardi.
Sì, io, professore, volevo intanto ringraziarla, non so se si è accorto che ho pianto, mi sono commosso, mi sono anche vergognato di piangere in pubblico.
Serve piangere.
Ho pensato a cosa possono pensare i miei colleghi psicologi di me, però poi me ne sono fregato perché ho bisogno di tirar fuori, ha evocato in me la fragilità che sento, perché io vengo dalla Sicilia e uno dei motivi perché sono venuto al festival... Oltre ad ammirare il lavoro che ha fatto Franco e i suoi collaboratori,
Franchini,
che attraverso il sito ho seguito, e desideravo incontrarla di presenza e arricchirmi della sua energia. Questo dono stasera l'ho ricevuto. Io lavoro in Sicilia con i figli dei... Abbiamo avviato assieme ai due colleghi che sono qui una casa famiglia per adolescenti a rischio. Siamo proprio vicino a Niscemi, quella città dove c'è stato quell'evento, tra Ragusa e provincia di Caltanissetta. Noi operiamo a Ragusa e abbiamo i ragazzi che il tribunale ci affida. Viviamo in una casa in affitto, molto povera, dove la fragilità è proprio di casa. Ieri sera in hotel qui ci siamo arricchiti di una doccia meravigliosa, perché fare la doccia per noi è un'impresa in comunità. Non troviamo mai l'acqua calda noi educatori, per cui... Qual è la domanda che le pongo? Vivendo con questi ragazzi, li abituiamo a tutte le sere facciamo la buonanotte comunitaria, li abituiamo a dire una cosa bella che hanno durante la giornata hanno vissuto, una cosa brutta, e poi il gesto d'amore gratuito che hanno fatto verso uno per loro è inaudito, che vengono dalle famiglie mafiose più alte che abbiamo giù in Sicilia. Quindi abituarli a fare un gesto d'amore, a chiedere perdono in comunità e in certi momenti ci commuoviamo per la bellezza di quello che vediamo, ma è altamente frustrante ed è difficile stare con un altro tipo di fragilità. Dopo i 18 anni e la dimissione, per come sono attualmente le leggi in Italia, tornano in famiglia perché ritenuti maturi e pronti per affrontare la loro famiglia. Il tribunale non li fa vedere nemmeno ai nonni, noi siamo minacciati dalla mafia, dai nonni di questi ragazzi che pretendono di vederli, allora li proteggiamo fino a 18 anni rischiando di morire noi personalmente, poi vanno a casa e sappiamo che finiscono in galera, un ragazzino si è suicidato dei nostri ragazzi, parecchi stanno in galera, qualcuno grazie a Dio ricomincia una vita diversa. Come stare con questa fragilità che è veramente depressiva in certi momenti, che anche se condividiamo con i ragazzi, con i miei collaboratori in comunità e tra psicologi ci siamo fatti un gruppo di autoaiuto, in certi momenti è veramente da dire basta, ma quali frutti raccogli se ne salvi uno su 100? È bello nel momento in cui lo vivi, è bello vivere questa fragilità, mi commuovevo perché mi ci sentivo un po' dentro e ho sentito tanta strada che ancora devo fare per raggiungere questo obiettivo che ci proponeva lei, però dopo com'è desolante stare con la frustrazione di aver fatto così poco. E quello che ho fatto è distrutto subito da un ambiente che tra i tre elementi che ci dava sembra avere più potere del biologico e del soggettivo, del vissuto. Grazie.
Ma
gli psicologi, sono anche questi,
Io non so risponderle perché vede, qui non c'è una risposta di tipo razionale né tecnico. C'è una certa, chiamiamola attrazione prima, verso il dolore. E un bisogno forse che alcuni di voi sentono di dedicare la propria esistenza al dolore. Però anche qui non bisogna sviluppare una concezione di qual è il risarcimento. Perché c'è un risarcimento ogni giorno. Se lei condivide il dolore di qualcuno, lei prova dolore. ma avverte che il dolore è pieno di significato umano. Vede, io non so per quale motivo, certo conosco molto bene la Sicilia, molto bene non come voi, ma insomma vengo volentieri e sono venuto tante volte. Ma creda, il dolore c'è dappertutto. Con questo non voglio dire che non sia una terra toccata in modo particolare da questo. Però io mi sono sempre occupato di matti, uso questo termine con grande affetto, perché non è una terminologia nemmeno tanto tecnico-scientifica, ma è un linguaggio popolare molto pieno di affetto. Poi, quando non ero in manicomio, ero in galera, perché forse come lei sa mi sono occupato dei casi estremi, di questi ragazzi che sfidavano la propria esistenza uccidendo l'altro, uccidendosi, no? Sono molte volte, come lei sa, sono omicidi suicidi. Poi c'è un dramma, che è quello del dolore di chi è dipendente da qualcosa, di chi non dipende più dall'uomo che può anche volerli bene, ma dipende da una sostanza, dipende dall'alcol, dipende da un boss, e non sono solo quelli vostri boss, pieno il mondo di boss. Dipende fino al punto da eseguire tutto ciò che gli viene chiesto. Insomma, è il dolore, ci sono tante persone che si dedicano al dolore, ma guardi che ci sono stati momenti nella storia che sono stati di tremendo dolore. Mi viene in mente adesso, non so perché, pensi a Hannah Arendt, che studia il dolore. Il dolore che proviene dalla sua esperienza, dalla esperienza di essere ebrea. Ma anche qui, non per parlare sempre degli ebrei, che comunque è una cosa che non si può certo dimenticare, ma tutti quelli che sono stati segnalati come dei reietti da eliminare. E pensi a questa donna straordinaria che scopre che in fondo il male è dovuto alla banalità. Cioè il fatto di fare il male è uno degli comportamenti più banali. Quindi il male come esercizio della banalità dell'uomo. Quindi la storia dell'uomo è anche questo, è dolore. Occupatevi di dolore senza sapere, sapendo solo che lo dovete condividere. E condividendo c'è una vittoria, condividendolo con l'altra, perché questi ragazzi non sono soli. E in fondo guardi che è più importante questo che un posto alle poste. Nel senso che se lei ritiene, se dovesse ritenere che poi a 18 anni gli ha trovato un posto in una delle banche o in uno, che so che essere i sogni, no? Le poste, le banche, gli ha dato un posto e l'ha lasciato solo, non so se questo ragazzo avrebbe avuto un grande tornaconto. Avete stabilito con loro una relazione che dura per sempre, continuatela, al di là delle leggi. Con questo non creda che io non sia favorevole al dover cambiare le leggi, al dover stabilire una maggior comprensione, ma vede, io ho visto nascere il tribunale per i minori. Io sono stato tra le persone, quelli che si chiamavano l'organo tecnico, che l'ha visto nascere, che l'ha in qualche modo tra i fondatori esterni. Eravamo entusiasti che nascesse finalmente una realtà. Adesso non lo so più, adesso vorremmo cambiarlo, perché lei sa che appunto non si è ancora capito che non si può distinguere tra un giorno uno che ha compiuto 18 anni o uno no. E quindi questo addirittura va contro ogni principio della psicologia, è come se fossimo prima di Freud, insomma, è come se avessimo una legislazione che non tiene conto di tutto quello che in fondo noi facciamo. Quindi è qualcosa che dice di te psicologo, non tengo conto, non mi importa, perché queste appunto sono le leggi. Questo cambiare il potere, perché questo è potere, c'è un potere legislativo, non è facile, però non bisogna nemmeno che diventiamo dei Don Chisciotti, dimenticandoci poi di quel ragazzo lì, né che dobbiamo perseguire di diventare più potenti dei potenti per poter finalmente cambiare una legge. A quel punto penso che non si lascerebbe nemmeno più il potere, perché lei sa la storia dei poteri, è la più grave delle malattie, ed è quella sì è difficile da recuperare. Allora, vede, io che cosa ho fatto in 50 anni di psichiatria? Di certo ho imparato tante cose, ho sentito l'affetto, sono riuscito a capire che la follia non era la degenerazione del cervello, ma è una maschera del dolore. Ha capito? Ho capito che allora lo schizofrenico, che era un dissociato, uno scisso, la spaltaung, è uno che soffre. È la maschera del dolore, di uno che è al limite della possibilità di esistere. E io sono stato con loro facendo cosa? Ecco, perché l'altra cosa che le voglio suggerire è il silenzio. Io, quando mi dicono quali sono i colloqui, sai, i colloqui, io ricordo sempre alcuni miei colloqui. Silenzio, lui è lì davanti a me, io lo guardo, lui mi guarda. Lui magari è classificato schizofrenico, io psichiatra. Sempre una diagnosi, E lui guarda lo psichiatra e io guardo lo schizofrenico. Non so cosa dire, lui non sa cosa dire. Però penso e dico, chissà cosa mi vorrà dire. E intanto immagino che cosa lui mi vorrà dire e non parlo niente. Probabilmente lui, perché mi guarda, non è che guarda, mi guarda. E chissà cosa dirà, penserà, ma chissà cosa vuol dirmi lo psichiatra. Eppure in un silenzio che non dice niente, pensi quante cose si riescono a fare, si riescono a dire. Ma dice, però il professore avrà capito in 50 anni chi sono, non lo so più chi sono. Adesso, una volta, sapevo fare i colloqui, adesso non finiscono più. Perché dopo 2 ore dico, ma senta, però ritorni anche domani, perché io non ho capito niente. E questo è quasi impegnato a venire, perché c'ha lui voglia di farmi capire qualcosa. E allora si stimola le cose. Cioè, adesso qui c'è uno psicologo, ma non bisogna che siamo eroi, ha capito? Ha fatto lo psicologo e faccia quello che deve fare sentendolo e non dimenticando tutto quello che le deriva da un sapere, perché guai se noi volessimo fare solo dell'affetto. Noi dobbiamo usare tutta la nostra affettività, ma tenendo conto di tutto quello che è il sapere, e quindi facciamolo ogni giorno. Il brutto non è se quella sera, diciamo, quel ragazzo ha compiuto 18 anni e lo hanno rimandato in un ambiente che è deleterio, ma il brutto sarebbe se quella sera lei potesse dire, io potevo essere più attento, potevo partecipare di più, potevo in qualche modo essere più parte del dolore che mi è stato detto e non l'ho fatto. Questa sarebbe una sconfitta, una frustrazione. Finché lo fa e sente di ricevere qualcosa e ha la speranza di aver dato qualcosa, continui a farlo. Il giorno in cui teme di non farlo più, cambi mestiere. Perché questo è un mestiere nostro, della psicologia, della psichiatria, perché poi tra tante distinzioni c'è questo bisogno di capire l'altro e di capire noi stessi attraverso l'altro, c'è bisogno di una partecipazione, c'è bisogno di esserci dentro. E finché c'è questo continuiamo a farlo, quando non c'è più meglio smettere.
Sì, posso aggiungere dopo.